Buongiorno al direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buona giornata a te e agli ascoltatori.
Allora, il mercato comincia a entrare nel vivo, direttore. Cominciamo un po' da casa Juventus, perché ieri è arrivato questo rinnovo di un anno per Adrien Rabiot. Che segnale è in un momento in cui noi spesso abbiamo detto adesso si è trovato un nuovo giochino, cioè i giocatori vanno a scadenza di contratto, diventano padroni del proprio destino, ricattano i club, così dicevamo, no? Però poi abbiamo avuto l'esempio del Milan che su Donnarumma ha detto se vuoi andare vai, ed è migliorato prendendo un Magnan, col quale adesso invece si cerca di fare muro per trattenerlo. Poi succedono invece casi anche, possiamo chiamarli virtuosi, in cui un giocatore dice no, io sono legato a questa squadra, voglio restare, quindi Adrien Rabiot ha rinnovato per un altro anno, direttore.
Beh, questa notizia è molto importante per la Juventus e per i suoi tifosi, è un segnale di fiducia, un segnale incoraggiante verso la costruzione della nuova Juventus dopo i tormenti della stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle. Rabiot era un giocatore che interessava molto la Manchester United, lo sappiamo bene, le cronache di questa prima fase del mercato ce l'hanno raccontato, ma alla fine ha prevalso la decisione del calciatore di rimanere in bianconero, sapendo di godere della totale fiducia accordatagli in questa, che si è appena conclusa, che è stata la migliore stagione delle quattro disputate in bianconero da Rabiot, che è un titolare, oserei dire, ormai inamovibile della nazionale francese, vicecampione del mondo. Vorrei rammentare che da quando è ritornato con la formazione di Deschamps, 30 partite su 30 partite, 25 hanno visto titolare dal primo minuto. E anche questo è un segnale del valore accresciuto di un centrocampista che sotto la guida di Allegri ha trovato una identità definitiva, molto precisa. Ha segnato 11 gol nell'arco delle partite da lui disputate tra campionato e coppe nell'ultima stagione e, ripeto, soprattutto un segnale anche dal punto di vista psicologico che la nuova Juventus vuole ripartire da un punto fermo, sapendo che siamo soltanto all'inizio del suo calciomercato. C'è stato il riscatto di Milik e anche questa è stata una mossa importante. Vedremo che cosa accadrà per l'altro centrocampista che serve ad Allegri. Tu hai citato giustamente Milinkovic Savic, che sappiamo piacere molto anche al Milan.
Sì, esatto, che deve comunque riempire la casella anche del partente Tonali, quindi occhio alla concorrenza quindi da parte del Milan. Per chiudere il discorso invece Juventus, e prendendo di riferimento e di ricordo ecco anche la chiave Milan, oggi è la giornata di Timothy Weah, lo conosciamo tutti quanti bene, George, il papà che ha incantato i tifosi del Milan, ma non solo, con quelle sue cavalcate e quella sua tecnica straordinaria e strabordante. Il figlio approda in Italia, sarà della Juventus per i prossimi 5 anni, oggi cominciano i test medici anche per lui. Direttore, è un acquisto che ci racconta cosa? Detto che arriva nel momento in cui si è detto addio definitivamente a Juan Cuadrado, la verticale potrebbe essere anche quella, è chiaro che Timothy Weah è un'alternativa anche a Cuadrado, ma ci vorrà anche qualcos'altro sul versante destro, visto che De Sciglio prima di recuperare passerà un po' di tempo.
Beh, ci dice quanto la Juventus abbia perfettamente compreso che debba voltare pagina, debba avere in organico energie fresche. Le dichiarazioni che hanno preceduto l'arrivo a Torino di Weah sono dichiarazioni entusiastiche di un giovane calciatore che è in ascesa e che vuole trovare l'opportunità, indossando la maglia bianconera, della definitiva consacrazione anche a livello internazionale, visto che Weah già era segnalato da diverso tempo sul taccuino di diverse squadre. E quindi penso che anche questa sia una mossa importante, significativa, in una Juventus, quella della nuova stagione, che potrà sicuramente contare su alcuni dei ragazzi che Allegri ha già portato in prima squadra, come pensare a Fagioli, a Miretti, a Barrechea, a Sule. Vedremo se Sule resterà oppure, di Francesco diverse richieste, andrà in prestito a Barbieri, a Ilin Junior. È una squadra, quella che sta nascendo, che a mio avviso, e me lo auguro da loro estimatore, possa contare ancora su Chiesa e su Vlahovic, perché sono due punti di riferimento fondamentali. Ora il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, scatterà praticamente il 1° luglio, dopo domani ci sarà il giorno d'apertura a Rimini, ma è un mercato questo che deve assolutamente vedere la Juventus protagonista, perché è in debito con i propri sostenitori alla luce di quanto è accaduto in questa stagione. Non mi riferisco ovviamente a quanto è accaduto fuori dal campo, ma mi riferisco ai risultati negativi, a cominciare da quelli inanellati in Europa. Non possiamo dimenticare quelle 5 sconfitte nelle prime 6 partite della fase dei gironi della Champions League.
da un figlio a un altro, perché l'Inter abbraccia Marcos Thuram, acquisto importante anche perché nel frattempo l'Inter comincia a rinfrescare un po' il reparto offensivo lì davanti. Saluta Dzeko, ottima stagione anche l'ultima là, da parte sua, accanto a Lautaro Martinez che è la certezza più importante del reparto offensivo dell'Inter. Ci sarà dunque anche Marcus Thuram, giocatore inseguito anche dal Milan ma forse più propedeutico all'Inter, ci verrebbe da dire, no? Per posizione, per caratteristiche. Anche questa è una bella curiosità, no? Vederlo in Italia, direttore.
Ma hai detto bene, è un giocatore le cui caratteristiche si integrano a perfezione con gli altri elementi tuttora in rosa nel reparto offensivo di Simone Inzaghi, perché sappiamo bene come, dato l'addio a Dzeko, probabilmente partirà anche Correa, e per quanto concerne Lukaku molto dipenderà dagli sviluppi della situazione di Brozovic, che sappiamo essere inseguito dall'Al Nassr, però anziché 3 anni di contratto a 20 milioni di euro netti a stagione, Brozovic, che ha soltanto 31 anni, ne ha chiesti 2 sulla base di 30 milioni di euro netti a stagione, qui ormai siamo in un territorio che non è assolutamente accessibile ai club italiani. Ma Brozovic guarda con attenzione, con interesse, del lusingato dal Barcellona. Però tutto questo ci dice che l'Inter deve prima chiudere questo capitolo per ricavare una parte del denaro necessario per andare a Stamford Bridge e acquistare definitivamente Lukaku, il quale per 3 volte nell'arco dell'ultimo mese ha detto no alle astronomiche proposte arabe proprio perché vuole tornare all'Inter. Nel frattempo Thuram, che arriva a parametro zero, che è un nazionale francese che conta 10 presenze nella selezione vice campione del mondo, che faceva parte della rosa e ha partecipato alla fase finale del torneo di dato in Qatar, è certamente un ottimo acquisto e ha l'opportunità di dimostrare tutto il suo valore in Serie A dopo che nei 5 anni vissuti con la maglia di Borussia Mönchengladbach ha attirato l'attenzione di diversi club.
Sì, e poi soprattutto la variante del parametro zero, insomma, è importante anche perché in questo momento bisogna avere un mercato estremamente lucido in Italia, visto che le possibilità economiche non sono sicuramente le più importanti. Mercato lucido che sicuramente proverà a fare anche il Napoli, che a sua sensazione, direttore, sta aspettando innanzitutto di capire quali saranno le cessioni prima di muoversi, anche perché è una squadra che ha vinto lo scudetto, ha fatto un ottimo cammino in Champions. Cambiare deve cambiare pochissimo, deve cambiare giusto laddove magari può perdere qualcuno. Ha cambiato già tanto nella sostanza perché va via Spalletti, arriva Garcia, e quindi bisognerà capire un po' quello che sarà il lavoro che farà lui. Giuntoli dovrebbe andare via. Ovviamente la Juventus comincia a dare un po' di pressione al direttore sportivo, che immagino per il 30 giugno riuscirà a liberarsi. Da quel punto di vista mi sembra di capire che il presidente De Laurentiis andrà avanti con Micheli, ma avrà anche lui una parte predominante nella costruzione della squadra. Che si aspetta il Napoli riesca a trattenere Osimhen perdendo soltanto Kim, o crede che poi alla fine andranno grossi club anche sull'attaccante nigeriano e quindi il Napoli debba cercare un altro attaccante?
Beh, premessa fondamentale, doverosa: il Napoli sarà il favorito naturale del prossimo campionato, visto come ha dominato in lungo e largo l'ultimo che ha visto a sua volta conquistare il terzo storico scudetto. Quindi io penso che tu abbia detto bene quando sottolinei come questa squadra costituisca un blocco molto solido, nonostante la partenza di Kim. Ma sai, lì c'è una precisa condizione contrattuale. Sì. Se tu inserisci nel rapporto con un calciatore una clausola rescissoria di 50 milioni di euro che può scattare nelle prime 2 settimane di luglio, è evidente che, stante il valore assoluto del difensore sudcoreano, club come il Bayern si facciano avanti e chiudano l'operazione. Detto questo, bisogna trovare un sostituto adeguato e soprattutto capire la gestione delle operazioni in entrata e in uscita del mercato napoletano, perché Giuntoli lascerà, credo proprio sicuramente, il club, nonostante il temporeggiamento del suo presidente, che evidentemente forte del contratto in scadenza del 30 giugno 2024, sa che tanto più ritarda l'approdo di Giuntoli a Torino, tanto più in ritardo parte la campagna di mercato estiva della Juventus. Credo che siamo soltanto all'inizio anche per quanto concerne Osimhen, perché De Laurentiis si è fatto chiaro presentando Garcia, ha raccontato come abbia proposto alla società un prolungamento di contratto di 2 anni con l'aumento dell'ingaggio al capocannoniere dell'ultimo campionato, ma ha anche soggiunto che quando si presentasse un'offerta testualmente irrinunciabile, evidentemente il Napoli la esaminerebbe. Io penso che sarà una lunga estate questa per quanto concerne Osimhen. perché sarà molto interessante verificare quale sarà la situazione del mercato degli attaccanti dei principali club europei, non adesso ma a mercato inoltrato. Il Bayern, per bocca del suo presidente, ha annunciato che ha pronti 100 milioni di euro per individuare finalmente il sostituto di Lewandowski, che non ha trovato nella passata stagione, ma sappiamo bene come la valutazione di base del cartellino di Osimhen parta da 150 milioni di euro. Però sappiamo altrettanto bene che club come Newcastle, tanto per fare il nome, non casualmente, dispongano di una facoltà di spesa enorme, così come gli stessi club arabi. Quindi è una situazione da seguire passo dopo passo. In questo momento Osimhen è il titolare dell'attacco del Napoli e presumo che i tifosi napoletani si augurino che possa rimanere tale almeno anche per la prossima stagione.
Andiamo in casa Milan, direttore. C'è tutto un calcolo che ha fatto un nostro ascoltatore molto lungo, quindi mi perdonerà se non vado a leggerlo, che ci vuole un po' di tempo. Però il finale di questo suo ragionamento sul lavoro fatto da Maldini e dalla società in generale nella passata stagione, in questa, secondo il nostro ascoltatore, si riduce al fatto che poi ci si è trovati nelle condizioni di dover cedere per forza Tonali. Io credo invece che, anche se fosse stato fatto un lavoro in grande attivo, di grande qualità, davanti a certe cifre, in Italia non c'è club che possa dire di no, no? Quindi Tonali, ti offrono quello che ti offrono, non è perché tu ne hai bisogno, ma perché è una follia non accettare a quel punto.
Beh, intanto, facendo semplicemente cronisti, dobbiamo ricordare che grazie al lavoro di Maldini e Massara, in questi 4 anni che li hanno visti protagonisti del mercato milanista, il Milan ha conquistato il giornalismo scudetto e dopo 16 anni è approdato alla semifinale di Champions League. Con tutto quello, perché a volte si dimentica questo particolare che non è affatto irrilevante, con tutto ciò che ha significato dal punto di vista economico-finanziario, che il Milan da 4 anni ha imboccato la strada virtuosa del riequilibrio dei conti, e aspettiamo la chiusura dell'esercizio per capire se dopo 18 anni ci potrà essere, sebbene leggerissimo, un attivo di bilancio, ma questo affonda le radici nelle mosse di mercato della gestione Maldini. Ma sa, non si può, si può limitare soltanto a questa stagione. Sul mercato tu puoi azzeccare grandi colpi: Maignan, Tomori, Teo Hernandez, Kalulu, tanto per fare nomi, certo. Ma poi anche vivere un'annata in cui i giocatori che erano stati presi per completare l'organico in qualità di seconde linee non abbiano corrisposto alle aspettative. Questo succede nei grandi club come nei piccoli come nei medi club. È evidente che davanti, come tu hai rimarcato, ad un'offerta di 75 milioni di euro, ai quali aggiungere 10 milioni di euro di bonus, che sicuramente Tonali farà fruttare al Milan perché sono legati al suo rendimento, stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Quindi complessivi 85 milioni di euro, è evidente che il Milan abbia fatto tutte le sue valutazioni. Non solo, al giocatore il Newcastle ha offerto un ingaggio per 6 anni di 8 milioni di euro netti a stagione, cioè 48 milioni di euro in 6 anni, cioè 96 milioni di euro a carico della società. Ma è chiaro che di fronte a queste cifre qualunque resistenza potesse risultare vana. Ma questo non significa che una volta incassati questi denari la società non possa reinvestirli, cosa che ha già cominciato a fare con Loftus Cheek, 21 milioni di euro, 28 anni, nazionale inglese, cresciuto nel Chelsea, che è un sosia calcistico di che sì, cioè quel centrocampista dinamico, potente, una sorta di tanti frutti, un incontrista di cui il Milan aveva grande bisogno dalla partenza dell'ex Atalantino. E quindi una prima lacuna è stata colmata, poi c'è la lacuna da colmare di un grande centravanti che possa rivelarsi una valida alternativa a Giroud, che è stato eccezionale nell'ultima stagione, considerato anche il super impiego durante il campionato del mondo in Qatar, dove la sua Francia è arrivata in finale. Non a caso Giroud è risultato il secondo giocatore più impiegato da Deschamps di Qatar, ma a 36 anni non si può pretendere che da solo regga il peso dell'attacco del Milan.
No, certo, e poi quindi la ricerca potrebbe andare avanti. Intanto c'è anche una nota audio, chiedo a Giorgio Solani di ascoltarla, tra poco la giriamo al direttore. C'è anche la possibilità di puntare a Pulisic, altro nome che è stato fatto, che potrebbe essere un nome giusto per il Milan, direttore, un laterale destro, attaccante destro.
Esatto, un attaccante destro, hai detto bene, e non dimenticare la nazionalità e la provenienza e la fama di cui gode negli Stati Uniti Pulisic.
Sì.
Non è un caso, perché evidentemente la strategia di Redbird, cioè di Cardinale, è anche quella di accattivarsi quote di mercato a livello di valorizzazione del marchio milanista in quello sterminato mercato che è quello nordamericano. E Pulisic è un ottimo giocatore che è nel Chelsea da 4 anni, non si può pretendere da lui che vada sistematicamente in doppia cifra, ma è sicuramente un rinforzo offensivo che integra il reparto d'attacco di Pioli. Rimane però, e non è un caso che il Milan sia interessato a Scamacca e a Morata, due attaccanti che piacciono molto anche alla Roma, perché Pioli è perfettamente consapevole di questa esigenza.
Sentiamoci questa nota audio per il direttore, vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore Iacobelli. Direttore, una sua opinione, posto che Allegri resterà e sarà allenatore della Juventus per tutta la stagione, sperando che la Juve vada bene da juventino, ma un suo giudizio, questa unica settimana di allenamenti, cosa comporterà all'interno del team squadra? Meno allenamento, più capacità di giostrare e fare una bella preparazione al di là che è
messaggio chiaro Giorgio, andiamo dal direttore. Io onestamente direttore ne parlavo anche con qualche collega, cioè le tournée le fanno tutti e non credo che siano quelle che poi non ti facciano allenare bene. Se tu ti vai a fare una tournée, l'importante è che l'allenamento lo fai anche quando è in tournée, non è questione di settimana in più in Italia o all'estero. Non so che ne pensa lei.
Beh, intanto Vincenzo, dobbiamo evidenziare un aspetto: queste tournée non sono impostate, non sono programmate ai fini della preparazione, sono impostate, sono programmate ai fini commerciali,
certo,
comprensibili, legittimi da parte del club, di sviluppare su mercati internazionali particolarmente appetibili il proprio marchio con questa serie di partite, peraltro già subito ad alto livello, perché basta dare un'occhiata al programma della tournée bianconera per rendersene conto. Qual è il problema? Il problema è se tu ne parli con qualunque preparatore, con qualunque allenatore, ti risponde: dopo una settimana dall'inizio della preparazione, interromperla per volare oltre Atlantico, certamente continuarla in ambienti e in impianti splendidi, c'è un rischio, che è quello di evidentemente vedere incrementare la possibilità di infortuni. Rimanendo alla Juventus, ricorderai come purtroppo il primo serio infortunato della stagione 2022-2023 fu Paul Pogba negli Stati Uniti, e da lì cominciò il suo calvario. Ce ne furono anche altri, ricordo, se non vado errato, anche McKennie fu uno dei primi a fermarsi. Penso che memore dell'esperienza vissuta l'anno scorso e anche in virtù di alcuni cambiamenti in seno allo staff di Allegri, la preparazione verrà impostata con l'obiettivo di ridurre al massimo il rischio di infortuni pre-campionato che poi fatalmente si riverberano sul campionato, perché lo sa soltanto Allegri e lo sa soltanto la Juventus quali salti mortali abbiano dovuto fare l'allenatore della squadra di fronte a quell'emergenza infortuni che è stata una costante dell'ultima stagione.
Esatto, quindi è fondamentale quello, il tipo di preparazione al di là di dove la si faccia, anche perché io ricordo sempre come esempio direttore la prima Juventus di Conte, che era una squadra che andò ad allenarsi sotto i 40 gradi con un'umidità pazzesca a Filadelfia, Conte lì che forgiò nel fuoco una squadra che poi vinse a suon di record il campionato non passando per le coppe. Quest'anno dovrebbe essere più o meno la stessa storia, nel senso che la Juventus partirà e dovrebbe giocare senza coppe. Credo che ormai sia quasi assodato che non si giocherà in Conference League, la Juventus non giocherà la Conference League, quindi potrebbe essere anche in questo caso un utile dilettevole, quindi valore commerciale della trasferta nella tournée, allo stesso tempo però un allenamento fatto in un certo modo con una rosa che possa bastare per un'unica competizione per andare fino in fondo, no?
È così. È esattamente così, vedremo quali saranno le decisioni dell'UEFA, ma l'ipotesi più accreditata in queste ore è quella di un'esclusione per un anno dalle competizioni europee della Juventus, anche in Conference subentrerebbe la Fiorentina, sì. E poi evidentemente ci sarà ci saranno le modalità per chiudere il contenzioso davanti alla giustizia sportiva della UEFA stessa, perché ricordiamo che nel dicembre scorso la Federazione del Calcio Europeo aveva aperto un procedimento per presunta violazione del fair play finanziario. Niente a che vedere con tutto quanto ha riguardato invece la giustizia sportiva italiana, quindi vediamo quali saranno le decisioni dell'UEFA, ma a prescindere da queste decisioni è importante per la Juventus voltare pagina e, come ha sottolineato Danilo, che insieme con Scherzi si candida ad essere il punto di riferimento assoluto della nuova Juventus, restituire entusiasmo, fiducia, speranza, gioia di vedere la Juventus giocare a calcio. E sotto questo aspetto è chiaro che la prima sfida viene lanciata da Allegri a se stesso, perché purtroppo nell'ultimo biennio, tante volte ne abbiamo parlato anche in questa sede, Vincenzo, la qualità del gioco bianconero è risultata insufficiente sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Direttore Iacobelli, grazie come sempre per essere stato con noi. Ciao direttore.
Grazie a te, mi è stato veramente un piacere. Buona giornata a te e agli ascoltatori.